State ascoltando SBS Italian.
Apriamo, come detto, il programma dall'Italia, da dove c'è in collegamento in diretta per noi il nostro corrispondente, il direttore del quotidiano Il Dubbio, Carlo Fusi. Ciao Carlo e ben ritrovato.
Grazie, buongiorno a voi.
Allora Carlo, sono passate 2 settimane, dicevamo, dall'introduzione delle nuove restrizioni, quelle che hanno portato alla suddivisione dell'Italia in regioni rosse, arancioni e gialle, questa a seconda della durezza delle misure emergenziali predisposte, eppure la curva del contagio rallenta in maniera quasi impercettibile. Ieri oltre 36.000 nuovi positivi su 250.000 tamponi, più di 650 vittime da Covid-19. Che cosa racconta questo quadro complessivo della situazione? Che cosa dice questa situazione dell'efficacia delle misure disposte dal governo?
Dice appunto che i numeri dei contagi sono ancora alti e soprattutto sono inaccettabili i morti, oltre 650, 653 per la precisione. Però questa è solo la lettura di superficie. In realtà, se possiamo fare un'analisi un pochino più approfondita, insomma, se non proprio una luce, almeno una fiammella in fondo al tunnel si comincia a intravedere, perché l'indice di contagiosità si abbassa ed è al 14%, è importante il fatto che ci sia un saldo positivo tra guariti e nuovi positivi, nel senso che quelli che guariscono sono di più di quelli che entrano nelle terapie intensive, quindi questo, come dire, rende la situazione di quei reparti meno difficile, meno drammatica, come invece era stato fino a ieri. Quindi insomma, diciamo che le misure, anche se è ancora troppo presto, naturalmente bisogna aspettare, però le misure di rallentamento, appunto le zone rosse, gli spostamenti resi difficili, la necessità di mantenere il distanziamento di stare a casa, qualche risultato lo cominciano a far vedere, e questo è un ottimo viatico per quello che tutti ci aspettiamo, cioè la stabilizzazione della curva dei contagi, il plateau cosiddetto, da cui poi dopo cominciare a decrescere. Questo fa il paio con annunci anche piuttosto roboanti del commissario Arcuri, che parla di 1.700.000 vaccini pronti già a gennaio, cifre sulle quali c'è grandissima polemica, e su Arcuri stesso c'è grandissima polemica. Però al di là di questo resta che, diciamo, l'impatto del virus sembra rallentare, non è scomparso, però sembra rallentare.
Senti Carlo, rimandiamo a data da destinarsi la questione relativa alle vaccinazioni, perché è un tema molto complesso e controverso,
sì.
Parliamo invece di quel che avviene prima della scadenza a cui facevi riferimento, cioè il Natale, perché nelle dichiarazioni di alcune settimane fa si chiedeva agli italiani in pratica di tenere duro per contenere la diffusione del virus e per potersi poi permettere di affrontare le festività con relativa normalità, anche se poi poco fa il premier Giuseppe Conte ha parlato agli italiani in questo modo, ascoltiamolo.
Se però la domanda è: ma a Natale cosa facciamo? Beh, a Natale dobbiamo già predisporci a passare delle festività in modo più sobrio rispetto agli anni scorsi e ci auguriamo rispetto a Natale prossimo. Quindi significa, l'ho già detto, veglioni, festeggiamenti, baci, abbracci, questo non è possibile.
Ecco, un Natale senza baci e abbracci, Carlo. Da una parte il ministro Boccia non ha escluso che altre regioni potrebbero diventare rosse nei prossimi giorni, dall'altra, come abbiamo appena sentito, il premier Conte ha annunciato che per Natale le famiglie italiane non potranno, diciamo, festeggiare come in passato. Quindi quali sono state le indicazioni date dal governo, cosa c'è di certo al momento e che tipo di reazioni ci sono state, ti chiedo, al momento nella società civile, poi sfioreremo anche le reazioni politiche.
Ma insomma, il ministro Boccia ha anche detto che parlare adesso del Natale è surreale, anzi lunare, però poi appunto ne parla il Presidente del Consiglio, come opportunamente hai fatto sentire tu, perché è evidente che la potenza evocativa di quella data insomma sta nel cuore, nella testa e anche nel portafoglio di praticamente tutti quanti gli italiani. Che cosa significa questo? Significa che sul Natale si sono concentrate le aspettative di tanti, e cioè appunto la possibilità che, tirando un po' la cinghia, facendo qualche sacrificio adesso, poi però il Natale sarebbe stato possibile passarlo con maggiore serenità. Questo noi adesso anche dalle parole di Conte sappiamo che sarà possibile solo in parte, nel senso che inevitabilmente il Natale del 2020 sarà un Natale, dice il Presidente del Consiglio, più sobrio, cioè non ci saranno i veglioni, non ci saranno le festività, non ci saranno le grandi ammucchiate dentro casa, questo sarà impossibile. E tuttavia però è fondata la speranza che si possano mantenere aperti i negozi, perché questo è l'aspetto economico, dicevo, del portafoglio, perché come tutti sappiamo Natale è uno dei momenti di massimo consumo e c'è anche chi sostiene che questo sia un errore, però insomma fa parte ormai dei costumi della nostra società e dell'Occidente, quindi una possibile ripresa, un possibile ristoro del commercio, che è uno dei settori più colpiti dal virus, beh, insomma questo è nelle aspettative di tanti. Si tratterà di aspettare almeno fino al 3 dicembre, perché poi il governo farà un nuovo DPCM, così ha annunciato, che appunto riguarderà poi le festività natalizie. Quello che si capisce è che appunto non ci sarà la possibilità dei grandi assembramenti, delle grandi riunioni come siamo abituati a pensarlo, i negozi potranno rimanere aperti, forse verrà allungato di un'ora dalle 22 alle 23 il coprifuoco, come sapete in Italia dalle 22 in poi non si può più circolare fino alle 5 del mattino successivo, indipendentemente dal colore della regione, beh forse questa misura subirà un rallentamento, però insomma comunque se qualcuno pensava che il Natale potesse diventare il Ferragosto che abbiamo passato, cioè una sorta di liberi tutti, dovrà cambiare idea, anche perché sarebbe irresponsabile e questo aprirebbe le porte a una possibile terza ondata che davvero sarebbe micidiale.
Che poi Carlo, consentimi, un conto sono le affermazioni di principio, un altro poi mettere in piedi una serie di misure come deterrenti per evitare che poi tutto questo accada nelle case degli italiani. Ricordiamo che siamo in collegamento in diretta con il direttore del quotidiano Il Dubbio, Carlo Fusi, col quale Carlo vorrei parlare invece delle conseguenze politiche, perché da una parte già una settimana fa il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca ha chiesto le dimissioni del governo, confermando che questa situazione ha provocato strappi forse più tra il governo centrale e gli enti locali che non tra maggioranza e opposizione, e proprio in questo senso ha fatto scalpore l'apertura di Giuseppe Conte ad una collaborazione con Forza Italia. Luigi Di Maio, l'abbiamo sentito poco fa nel corso del giornale radio, ha detto che non ha senso discutere l'ipotesi di un ingresso di Silvio Berlusconi in questa maggioranza che è già abbastanza multicomposita, e io invece direi di provarci con te a discutere questa ipotesi, è possibile e che cosa potrebbe provocare?
Ma se uno volesse un po' scherzare, anche per drammatizzare un po', potrebbe pensare, potrebbe dire che se davvero Forza Italia entrasse in maggioranza, Conte credo che stabilirebbe un record mondiale, cioè perché sarebbe riuscito a governare con Salvini, con Di Maio e adesso persino con Berlusconi, insomma rimanendo sempre a Palazzo Chigi.
E con il PD.
Sarebbe davvero e con il PD naturalmente sarebbe veramente un fenomeno da studiare, insomma un fenomeno politico amoroso. Però adesso, al di là delle battute, qual è la sostanza? La sostanza è che il governo, per la maggioranza, causa cambiamenti di casacche, causa abbandoni, causa soprattutto la crisi dei 5 Stelle, che sono numericamente ancora la forza principale in Parlamento, ma non lo sono più nel Paese, e anche molti parlamentari dei 5 Stelle hanno abbandonato la casa madre, per dire così, il governo, la maggioranza a numeri risicatissimi al Senato. Poiché sappiamo che c'è da varare la manovra e che ci saranno altri passaggi importanti che richiedono la massima compattezza delle forze della coalizione e dell'alleanza PD 5 Stelle, avere il sostegno anche indiretto da parte di una forza politica di opposizione, scompaginando peraltro l'opposizione, è un risultato che qualcuno nella maggioranza non vedrebbe malvolentieri. Se poi ci mettiamo sopra i continui appelli del Presidente della Repubblica a una collaborazione nella distinzione dei ruoli, senza confusioni, maggioranza che rimane maggioranza, minoranza che rimane minoranza e fa l'opposizione, ma che tuttavia insieme si crei lo spirito giusto, necessario, di leale collaborazione, perché di fronte a un'emergenza come quella del Covid è necessario delle migliori energie del Paese si mettano, lavorino unitariamente, ma questo spiega come si possano creare le condizioni per un'intesa. In più mettiamoci diciamo, l'accortezza di Silvio Berlusconi, che insomma, diciamo, ha anche i suoi interessi economici. È stata parata una misura che salvaguarda le sue aziende dagli attacchi dei francesi, quindi insomma ci sono tante cose che sono in pentola. C'era quindi la difficoltà della maggioranza e c'è anche il tentativo di, come dire, rimescolare le carte in vista di quello che poi continua ad essere l'appuntamento clou di questa legislatura, cioè l'elezione del nuovo capo dello Stato. Quelli sono poi tutti i movimenti che vediamo adesso, sono tutti finalizzati a quella partita là. Il centrosinistra, così come si è organizzato, da solo non ce la fa a eleggere il successore di Mattarella e neanche a confermarlo. Servono i voti di altre forze di opposizione. Se Berlusconi entra in gioco, beh, insomma, diciamo, il quadro diventa molto più dinamico rispetto ad adesso.
Senti, in 10 secondi, perché siamo veramente oltre il tempo massimo, quindi può accadere secondo te?
Secondo me no, nel senso che non ci sarà un allargamento della maggioranza a Berlusconi, ma Berlusconi è intenzionato a giocarsi questa carta anche per non essere succube di Salvini, e quindi saranno giorni molto intensi per la politica italiana.
Sì, anche perché poi forse dal punto di vista politico potrebbe essere un harakiri per tutte le forze che in questo momento sostengono il governo Conte, che come diciamo è già piuttosto multicomposito. Io ringrazio per questa analisi quasi nel cuore della notte il nostro corrispondente dall'Italia, il giornalista direttore del quotidiano Il Dubbio, Carlo Fusi. Grazie Carlo e buonanotte, a presto.
Grazie a voi, arrivederci.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.